incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
E buonasera a tutti, io sono Carlo Centemeri, questa è Labirinti Musicali ed è la prima puntata della nuova stagione 2025-2026. Spero che abbiate passato una buona estate, noi come vedete vi abbiamo aspettato qua e in questo autunno ricominciamo con questo nuovo labirinto in cui andiamo a mescolare argomenti diversi, tutte cose che c'entrano con il mondo della musica, con il mondo della grande musica, della musica classica, di come la volete chiamare, che appunto ci porteranno anche a raccontare tante storie diverse. Il labirinto di questa sera parte da un salotto milanese e proprio per entrare subito in medias res ascoltiamo immediatamente un brano musicale, poi ne parleremo.
Thank you.
E questo brano che abbiamo appena ascoltato è un'aria estratta dalla Sofonisba di Maria Teresa Agnesi, una compositrice milanese del Settecento che qualcuno di voi probabilmente avrà già sentito nominare, sorella di un'altra Agnesi, forse un pochino più famosa di lei, cioè Maria Gaetana Agnesi. Le due sorelle Agnesi mostrano ciascuna un'eccellenza. Maria Gaetana nello studio della filosofia, della matematica e poi successivamente in tutto quello che le farà per il volontariato. Maria Teresa invece si dedica alla musica, si dedica alla composizione, scrive musica per clavicembalo, suona animando il salotto di casa sua, dove peraltro avvengono delle conversazioni straordinarie, casa Agnesi in via Pantano, in vicino all'attuale via Larga, ma a sua volta non è semplicemente una musicista da salotto, ma è anche una compositrice che ci lascia diversa musica che allieterà la serata di oggi e che ci servirà un po' a raccontare la storia di queste due sorelle. Due figure estremamente particolari che ci raccontano la Milano della borghesia della seconda metà del Settecento, perché il padre delle Agnesi era un mercante diventato ricco grazie al mondo della seta, che cercò per tutta la vita di entrare nel mondo della nobiltà di Milano, che ovviamente lo guardava con un certo sospetto, ma che, come un po' tutte le persone dell'epoca che avevano la possibilità di farlo, ovviamente vedeva il più grande ascensore sociale nella cultura e dava alle figlie la possibilità di studiare con i migliori insegnanti, di avere delle conoscenze che diventassero straordinarie perché apprese dalla vera fonte della sapienza, come potevano essere determinati insegnanti con cui le figlie appunto ebbero a che fare lungo tutta la loro vita. E questo ci portò dei risultati meravigliosi, perché se Maria Gaetana Agnesi diventa l'autrice del primo libro di analisi matematica della storia, accanto a lei sua sorella Maria Teresa ottiene dei risultati nella musica molto buoni, molto particolari, scrive parecchie opere, di cui più di una per la corte di Vienna. Una ci è stata tramandata ed è la Sofonisba, da cui abbiamo appunto ascoltato un'aria poco fa, ma altrettanto ci lascia musica scritta sulla base di una grande conoscenza di quello che era lo stile dell'epoca, un'evidente conoscenza del contrappunto, e questo si vede nel modo in cui scrive le parti per gli archi, ma altrettanto una scrittura che sembra puntare molto a soddisfare soprattutto un gusto personale, perché appunto non sembra inseguire il mercato musicale dell'epoca e quindi dover per forza compiacere un impresario, un editore o cos'altro. Quindi in questo senso ha una musica che esprime, che racconta, che è estremamente personale, estremamente interessante, e quindi andiamo avanti ad ascoltare. Fra poco presenteremo anche le ospiti con le quali chiacchiereremo proprio di queste due figure, di Maria Gaetana Agnesi e di Maria Teresa Agnesi.
Thank you.
E cominciamo tra l'altro con il primo ospite di questa sera, che è Maria Eugenia D'Aquino, che è una voce, un volto e una firma del teatro che è molto ben conosciuta, in particolare a Milano, e che tra l'altro con Maria Gaetana Agnesi ha una relazione direi anche piuttosto lunga, che andremo poi ad approfondire questa sera. Ciao Maria Eugenia, benvenuta.
Buonasera a tutti e a tutte. Ciao Carlo.
E con noi questa sera, visto che si parla di compositrici, ma non solo, ovviamente c'è anche la nostra esperta in residence, che ormai vabbè è parte della nostra redazione di musica classica e dei labirinti musicali da tanto tempo, che è ovviamente Margherita Colombo. Ciao Marghe, benvenuta a Labirinti Musicali.
Ciao Carlo, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie.
Grazie a te di essere qui. E appunto abbiamo parlato di Maria Teresa Agnesi, abbiamo parlato del salotto di casa Agnesi, però per quanto ovviamente a noi interessa sempre molto sostenere la compositrice, chiaramente delle due sorelle, che poi come dicevamo si levavano solamente 2 anni di distanza, quella che probabilmente ha portato anche più storia a Milano e anche forse più conosciuta per tanti motivi è Maria Gaetana Agnesi, quindi la più anziana delle due sorelle. E allora a questo punto vogliamo proprio parlarne con la nostra ospite Maria Eugenia D'Aquino. Ma senti, giusto per capire, visto che so che ci sono lunghi lavori che durano da tempo, allora tu e Maria Gaetana Agnesi ormai siete vecchie amiche da parecchi anni direi, ma da che cosa sì. È nata questa vostra frequentazione?
Siamo amiche intime, io mi definisco il suo avatar non virtuale, cioè in carne ed ossa, c'è un legame che ci unisce da quando l'ho scoperta e da quando sono stata coinvolta nella celebrazione del suo 300° compleanno che è avvenuta nel 2018. Da allora non ci siamo separate più, è nato una performance, uno spettacolo che ha preso anche varie forme intorno a lei, insomma io sono stata un po' l'unica a portarla in scena a Milano dal 2018 e non solo a Milano, e quindi insomma il legame è indissolubile. L'ho scoperta attraverso due grandi matematiche del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, Tullia Norando e Paola Magnaghi, che purtroppo non sono più insieme a noi, ma che avevano questa, mi hanno detto: senti, ma tu che metti in scena le storie di tutte le donne, hai mai pensato di raccontarci in scena la Maria Gaetana Agnesi? E così è nato, ma non solo è nato lo spettacolo, è nato un palinsesto intero che ho costruito per il Comune di Milano intorno alla Maria Gaetana. E quindi mi sono immersa, cioè ormai è dentro è dentro le mie ossa, ecco.
Infatti poi fa anche appunto molto piacere che dalla Maria Gaetana eccetera poi sia anche riuscita ad arrivare tanta luce trasversale anche su Maria Teresa, sulla nostra amica compositrice di cui abbiamo parlato fino a poco tempo
perché fa. Tra l'altro le due sorelle erano cioè il legame tra le due sorelle era fortissimo, erano i primi figli Agnesi dei 21 figli, Maria Gaetana e Maria Teresa, e si sono, diciamo, sono esplose tutte e due nel loro ambito tantissimo. Tu prima hai detto Maria Gaetana forse nell'ambito scientifico sicuramente ha lasciato grandissime tracce, però Maria Teresa non è stata da meno.
No, indubbiamente. Ma infatti ti faccio subito una domanda, perché allora parliamo di un salotto e parliamo di due sorelle, quindi prima immagine che ci viene in mente dalla filmografia, dalla scenografia, un discorso un po' mondano, va bene, si chiacchiera, c'è la musica, eccetera, però invece in questo caso parliamo di un salotto che traboccava cultura, che poi è tracimata in tutte le direzioni, e questo sia ovviamente per le padrone di casa, che ciascuna delle due erano un'eccellenza nel suo ambito o nei loro ambiti, perché parliamo anche di più ambiti, e altrettanto per gli ospiti che frequentavano questo posto. Ma proprio parlando di questa Milano straordinariamente illuminata, di questi salotti fantastici, appunto di chi girava per queste parti, cioè vuoi raccontarci qualcosa del salotto
sì,
Agnesi?
Sì. Allora, salotto Agnesi, appunto, che avveniva nel Palazzo Agnesi, un palazzo che adesso non si vede più, ma è in via Pantano, era in via Pantano, probabilmente dove c'è la sede della Lombarda. Ma la cosa curiosa di questo salotto, che è nato malgrado loro, perché è nato come un passaporto, un biglietto da visita per il povero papà, il Pietro Agnesi, che era un mercante della seta non nobile, che voleva guadagnarsi la nobiltà tra i patrizi milanesi, belli spocchiosetti che non svendevano certo i titoli al miglior offerente. E allora lui, quando si è accorto di avere i geni in casa come Maria Teresa e Maria Gaetana, le ha messe sotto, per dirla alla milanese, in questo salotto. Il salotto era stato voluto da lui per diciamo, far esplodere la conoscenza, la presenza culturale e scientifica di Maria Gaetana e quella musicale della sorella. E dopo loro ci hanno preso gusto, ovviamente. Il salotto non era un salotto, era un simposio, cioè si incontrava il Gotha in questo salotto del mondo scientifico e culturale d'Europa a Milano, grazie. E Maria, l'altra cosa caratteristica che io ho anche studiato e scoperto grazie poi al mio mentore di questo spettacolo, che è stato Massimo Mazzotti, autore della più bella biografia di Maria Gaetana Agnesi, docente dell'Università di Berkeley, il quale proprio racconta di questo, come questo salotto fosse costruito come una drammaturgia vera e propria. Cioè Maria Gaetana accoglieva gli ospiti parlando, rivolgendosi a loro in tutte le lingue, perché era chiamata l'oracolo sette lingue, quindi si poteva rivolgere agli ospiti in latino e in tutte le lingue che gli ospiti parlassero. Discutevano di temi di alta scienza e alta cultura, ma c'era il momento in cui si prendeva il rinfresco, c'era il momento in cui Maria Teresa suonava, c'era tutto costruito come un copione. Questa è la cosa anche straordinaria che mi ha colpito e che me l'ha avvicinata poi a quello di cui mi occupo.
Che poi magari per il padre poteva essere l'equivalente di un cerimoniale di corte come idea, cioè quindi anche un suo portare.
Il padre, poveretto, si sperava così, ma non se l'è guadagnato il titolo purtroppo, però il salotto invece ha lasciato un segno
straordinario, certamente.
Sì.
E allora, proprio perché eravamo nel clima dei salotti di casa Agnesi, sentiamoci un'altra pagina uscita dalla penna di Maria Teresa Agnesi. Thank you. questo che abbiamo ascoltato era un estratto dal concerto per clavicembalo, strumenti ad arco e basso continuo di Maria Teresa Agnesi, della quale abbiamo questo solo concerto è rimasto, in realtà non è escluso che ce ne fossero degli altri. Però a questo punto la domanda ce l'ho per Margherita. A occhio direi che siamo anche in un periodo nel quale cimentarsi come una forma ampia e comunque con un organico anche abbastanza grande come quello di un concerto per strumento a tastiera e orchestra, diciamo così, generico, è già una cosa abbastanza particolare da parte di una compositrice, o è una mia impressione?
No, no, hai assolutamente ragione. Tieni conto che fino a quel momento per lo più le compositrici si sono sempre dedicate a forme relativamente brevi o comunque circoscritte a un ambiente familiare, salottiero oppure di una corte privata. E cimentarsi in un concerto solistico con orchestra invece prevede un'esecuzione pubblica con solisti professionisti e un'orchestra appunto professionista che ti accompagna. Poi naturalmente stiamo parlando di compositrici che in un certo senso approfittavano anche un po' del fatto di essere delle grandi virtuose loro stesse, per cui mettere in primo piano la loro bravura, il loro virtuosismo, in un certo senso le legittimava anche a comporre forme strumentali, forme compositive che erano solitamente appannaggio dei colleghi maschi.
Ma tra l'altro, secondo te, il fatto che, non so, una compositrice, per esempio, si trovasse a, diciamo, avere il vantaggio in alcuni casi di avere salotti della borghesia, eccetera, e quindi magari avere anche famiglie che potevano permettersi acquisti come, non so, partiture musicali, per esempio, eccetera, e quindi permettesse loro, in un certo senso, magari rispetto ai loro colleghi uomini, di poter magari conoscere anche di più, anche solo proprio per esecuzioni, magari nei salotti e tutto, la musica che magari poteva arrivare, che ne so, mi viene in mente la Francia di Rameau, per esempio, in questo caso, oppure dalla Germania, oppure magari altre parti d'Italia. Cioè, secondo te, in questo senso, una posizione così nascosta potrebbe, ma è un'ipotesi, diventare anche una posizione privilegiata, nel senso di poter beneficiare di ascoltare più musica? Tu non lo so, è così come impressione.
Ma è un'ipotesi interessante. Sicuramente il fatto di poter disporre di materiale, ecco, documentario, magari maggiore rispetto ad altri musicisti, sicuramente poteva essere considerato un vantaggio, assolutamente.
Perché infatti stavo giusto pensando che, non avendo l'ansia da composizione, cioè il musicista che magari deve scrivere costantemente per il patron di turno, il teatro, eccetera, c'è anche forse una maggiore possibilità di studio dello stato dell'arte, che magari potrebbe...
Di approfondimento.
Esatto,
sì,
esatto.
Sì.
Beh, una prospettiva che dobbiamo indagare.
Si tratta sempre anche di famiglie comunque che hanno incoraggiato lo studio delle figlie,
certo.
Quindi lo studio anche a 360 gradi, quindi il fatto di avere volumi e probabilmente anche di un certo pregio provenienti, ma mi viene in mente anche da Vienna molto banalmente,
certo, certamente.
Cui i contatti erano strettissimi, sicuramente ha favorito la curiosità, ecco, e l'approfondimento musicale. Di questa compositrice e di alcune sue colleghe, senz'altro.
Oh,
E tornando a parlare di Maria Gaetana Agnesi, invece siamo ancora appunto qui con Maria Eugenia d'Aquino, che questa sera è ospite con noi insieme a Margherita Colombo per approfondire un po' questo labirinto musicale delle sorelle Agnesi, che una volta usciti un po' da questo salotto traboccante di musica, di scienza, di conoscenza, che è quello che un po' caratterizza la prima parte della vita di Maria Gaetana, e caratterizzerà tutta la vita di Maria Teresa in un certo senso. Invece Maria Gaetana fa una scelta più di silenzio, se vogliamo, da un certo punto della sua vita, perché al di là di tutto, oltre ai suoi libri e ai suoi studi, nella sua parte abbiamo, questa cosa non dobbiamo svelarla noi perché è conosciuta, il fatto che Maria Gaetana si vota totalmente al mondo dell'assistenza, lo fa fondando, la faccio breve, l'istituzione che oggi è nota come il Pio Albergo Trivulzio, i milanesi la conoscono come la Baggina, ma diciamo un'istituzione che a Milano c'è da centinaia di anni, e appunto Maria Gaetana Agnesi ha un ruolo importante nella creazione di questa istituzione che ancora oggi abbiamo, e anche tra l'altro di una importante evoluzione sul modello organizzativo, giusto Maria Eugenia?
Sì. Diciamo che lei a un certo punto, quando muore il padre, lei tutta la sua grande carriera scientifica, che l'aveva fatta anche arruolare all'Università di Bologna, aveva avuto l'imperatrice d'Austria le regala i gioielli perché lei possa proseguire i suoi studi, insomma la sua carriera scientifica è all'apice, ma lei il vero scopo della sua vita era, lei voleva prendere i voti. Quindi quando muore il padre, lei lascia tutto, abbandona tutto, non prenderà più i voti perché ormai è già avanti con gli anni, ma si dedica a quello che per lei era il senso della sua vita in quel momento, all'assistenza delle persone derelitte, prima da sola, con i pochi soldi rimasti della sua famiglia, e poi viene scoperta, in realtà lei non è che fonda il Trivulzio, perché il Trivulzio viene fondato dal principe Trivulzio, ma il cardinale Pozzo Bonelli, grande amico del principe Trivulzio, sente che c'è in giro questa signora per la città che sta aiutando tutti i derelitti, di donne, uomini, di persone fragili, sta dando poveri, eccetera, eccetera. Parla al principe Trivulzio di questa figura dicendo: ma non è che per caso ne avresti bisogno, visto che tu vuoi comunque dedicare il tuo palazzo alle persone bisognose? Quindi lei viene, diciamo, assunta dal principe Trivulzio, e la sua innovazione sta nel fatto che lei è la prima direttrice sanitaria della storia italiana, perché lei si occupa del reparto femminile, ma non è tipo la dama di San Vincenzo che aiuta gli ammalati, che no, 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 lei entra proprio nella struttura ospedaliera, bacchetta i medici se si rende conto che non stanno eseguendo le cure giuste, c'ha tutte le sue vecchiette che accudisce, che anche intrattiene con un sistema anche di animazione assolutamente avveniristico per l'epoca, ma soprattutto la cosa stupenda che fa, impone il salario per le infermiere, perché se non è possibile che queste persone si dedichino agli ammalati, devono essere pagate, ma non solo pagate, basta, pagate a seconda della loro specialità, cioè una cosa veramente
Ricordiamo che
abgetta proprio.
siamo negli anni 70 del 7, nel 70-80 del 700, quindi.
Esattamente, esattamente, esattamente. Quindi lei, diciamo, conclude la sua vita, attaccata al chiodo la carriera scientifica e la conclude con le sue ammalate, ma la conclude anche tragicamente, se vogliamo, però forse non lo svelo questo, perché noi lo sveleremo, potremmo svelarlo a breve.
Ma infatti poi dopo su questo torniamo, ma proprio appunto perché dicevamo prima che invece mentre Maria Gaetana si dedica totalmente anima e corpo, come faceva evidentemente parte della natura delle sorelle Agnesi, a tutto questo mondo appunto dell'assistenzialismo, invece Maria Teresa sta continuando a comporre, quindi ci ascoltiamo un'altra pagina uscita sempre dalla penna di Maria Teresa Agnesi.
Thank you.
E questa che invece abbiamo ascoltato è un'aria d'opera sempre di Maria Teresa Agnesi, è un'aria tratta dalla Sofonisba, quest'opera che lei scrisse per la corte di Vienna, è l'unica che abbiamo integralmente, perché delle varie opere che scrisse, probabilmente una decina, questa è stata preservata all'Österreichische Nationalbibliothek, quindi la biblioteca nazionale austriaca, dove è ancora tutta quanta conservata. E allora, da un lato Vienna aveva già avuto una tradizione di maestre di cappella o di compositrici ospite che si poteva riportare indietro fino alla metà del Seicento. E ok, però allora, in generale, e lo chiedo sempre a Margherita, il rapporto delle donne con la creazione dell'opera, a parte proprio pochissime eccezioni, quella è comunque un qualcosa che resta problematico fino al Novecento. No?
Assolutamente sì. Io credo che per arrivare a parlare di opera come la intendiamo noi e a un livello professionale con produzione teatrale eccetera, dobbiamo aspettare Ethel Smith alla fine dell'Ottocento con le sue due grandi opere Der Wald e The Wreckers, che stiamo parlando del 1901 e 1904 se non erro. Quindi dobbiamo aspettare ancora un secolo e mezzo abbondante. Poi le eccezioni, sì, sicuramente ci sono state, tra cui la nostra Maria Teresa Agnesi, sicuramente, e come hai sottolineato giustamente, grazie alla corte di Vienna, alla fantastica e illuminata corte di Vienna che sosteneva e appoggiava il lavoro di compositori e compositrici. Mi vengono in mente coeve più o meno di Maria Teresa Agnesi, la Maria Teresia von Paradis, per
certo,
esempio, lei ha scritto
certo
delle opere, poi non c'è arrivato un granché, però lei l'ha scritta. Vabbè, lei poi,
sì, vabbè, poi
dovremmo
anche sottolineare che
un sacco di roba.
Sì, dovremmo anche sottolineare che anche molta della roba che non c'è arrivata non è un giudizio estetico nei confronti delle composizioni, ma la carta poteva fare tante fini, specie nell'epoca in cui era preziosa, quindi banalmente poteva essere stata riutilizzata o macerata o finita in un incendio, in una guerra, cioè bene o male purtroppo la sopravvivenza della musica non è legata solamente a criteri di qualità. Comunque scusami, ti ho interrotto perché appunto stavamo parlando di opere e compositrici.
No, ma poi aggiungo una cosa, dobbiamo fare anche i conti col fatto che non soltanto la qualità estetica era un parametro che portava avanti le opere nei secoli, ma anche il fatto che la musica delle compositrici stesse, da parte delle compositrici stesse, non veniva considerata spesso degna di essere portata avanti nei secoli, tanto che, come sappiamo, fino addirittura a grandi personalità successive come Clara Wieck, ma anche la stessa Fanny Mendelssohn, non erano sempre consce del loro livello o comunque cercavano sempre di sminuire leggermente la loro professionalità. Pur avendo questo estremo istinto artistico, tendevano a diminuire un po' il loro valore professionale, come se questo le confinasse, ecco, nel loro mondo.
Poi la cosa che mi viene in mente, anche prima abbiamo parlato di Vienna, Vienna come anche committente o comunque sempre disponibile a dare il benvenuto a queste cose. Prima mi hai parlato giustamente di Ethel Smith, una cosa che leggevo qualche settimana fa era che Ethel Smith è stata la prima donna una cui opera sia stata eseguita al Metropolitan di New York, 1904, l'hai detto tu poco fa. La questione è che per avere un'altra opera scritta da una donna eseguita al Metropolitan di New York dobbiamo aspettare Kaja Saariaho e siamo nel 2016.
Esatto. Esattamente. Sì, quindi la questione, come vedi, è sempre aperta. Cioè, noi stiamo parlando di antichità perché stiamo parlando di una compositrice di quasi tre secoli fa, eppure stiamo ancora affrontando gli strascichi di questo problema di visibilità delle donne. Ma così, parlando a braccio, mi sta venendo in mente anche un'altra compositrice sempre di fine Settecento, Maria Rosa Coccia. Quanto
certo
è stata bistrattata questa compositrice, che è stata la prima iscritta alla congregazione di Santa Cecilia e denominata compositora romana, eppure maltrattata tantissimo, pur avendo moltissima stima da parte sia dei colleghi sia dell'onnipresente Metastasio, che la sosteneva in tutti i modi, ma non è mai riuscita né a pubblicare le sue opere né poi a vivere dignitosamente della sua professione. Quindi sì, la strada era lunga e difficile. Forse chi aveva la fortuna di avere il contatto con dei sovrani illuminati, sicuramente la corte di Vienna, in certi casi anche i salotti di Milano, poteva avere la vita un po' più facile. Però la situazione per le compositrici era sicuramente grigia, ed è stata grigia anche nei secoli a venire, appunto. Stiamo iniziando adesso a vedere un po' di, chiamiamola, parità, anche se la strada appunto è lunga.
Sì, sì, ma poi tra l'altro l'hai detto tu, ma lo formulo anche in altri termini. C'è una cosa importante, cioè che se determinati compositori non sono conosciuti e suonati oggi, e compositrici altrettanto ovviamente, la colpa non è del passato che le ha bistrattate, la colpa è nostra oggi che non le suoniamo. Quindi noi che comunque appunto abbiamo avuto modo di discuterne tanto e abbiamo tanti progetti eccetera, ecco, portiamo tutti quanti avanti questa battaglia ovviamente, e vabbè, poi vi promettiamo, anzi, che anche qui come redazione di Classica di Radio Popolare le iniziative sulle compositrici ne abbiamo fatte e continueremo a farne sempre di più, ma questo ve lo racconteremo poi con calma. E salutiamo quindi, è stata con noi tutta questa sera e ci ha aiutato a vedere molte cose anche sulla sorella di Maria Teresa Agnesi, è stata con noi Maria Eugenia d'Aquino, che tra l'altro ne approfittiamo che porterà poi in scena questo spettacolo che nasce come produzione di Pacta e che è nato proprio all'interno del Pacta Salone, spazio teatrale che a Milano non ha bisogno di presentazioni, ma che appunto dicevamo andrà in scena la prossima settimana perché è inserito nella programmazione del Festival Internazionale dell'Ingegneria del Politecnico di Milano come proposta di FDS, che è un laboratorio che sta per formazione e sperimentazione didattica all'interno del Dipartimento di Matematica proprio del Poli, diretto da Giulio Magli, e sarà in scena sabato 20 settembre alle ore 19. Tra l'altro poi tutte le informazioni le trovate sul sito del Festival d'Ingegneria del Politecnico di Milano. Ho detto giusto, Maria Eugenia?
Perfetto, poi c'è uno scoop che facciamo, insomma, stay tuned come si dice, perché con Giulio Magli, con Monica Ponti, che è un'altra matematica del dipartimento, stiamo preparando una sorpresina sull'Agnesi a seguire poi oltre la performance. Questa Agnesi non la molliamo più finché tutto il mondo non conoscerà il suo valore.
Beh, diciamo che come soprattutto Teresa, ma quello indubbiamente, ma poi soprattutto su quello poi ci lavoreremo noi, perché appunto con Margherita abbiamo tante belle cose, ma le parleremo poi dopo, di operative sul mondo delle compositrici. E giustamente poi appunto proprio anche perché siamo a Milano, parliamo di due milanesi veramente illustri, e quindi chiaramente tutti questi progetti volti a far conoscere le grandi parti del nostro passato sono tutti quanti appuntamenti straordinari. Quindi grazie veramente per il tuo lavoro e grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
E salutiamo anche Margherita Colombo, che è stata con noi questa sera, in cui abbiamo parlato di Maria Teresa Agnesi, abbiamo parlato di compositrici, abbiamo affrontato un po' di cose. E tra l'altro anticipo, e Marghe, penso di non svelare nulla di eccessivamente segreto, che appunto Margherita sta lavorando a una nuova serie di labirinti musicali proprio dedicati alle vite delle compositrici, con tra l'altro tantissime figure che erano sconosciute anche a me, devo dire, ma comunque di cui si parla veramente troppo poco, che poi andranno in onda quest'anno nelle varie settimane, e questo ovviamente ci permette ulteriormente di arricchire la quantità e la qualità dei contenuti che vi possiamo presentare. Ho anticipato giusto, Marghe?
Sì, non vedo l'ora di presentarvi questa novità, questo piccolo progetto con cui spero e speriamo di incuriosirvi all'ascolto di queste grandissime donne.
E quindi questa è già un'anticipazione per la stagione di Labirinti Musicali che è ricominciata questa sera. Grazie Margherita di essere stata con noi.
Grazie a voi.
E con questo si conclude anche la prima puntata di Labirinti Musicali di quest'anno. Ovviamente voi restate con noi e continuate a seguire tutte le varie trasmissioni del mondo della musica classica di Radio Popolare, che da quest'anno, come sapete, si sono arricchite anche del ritorno di Rotoclassica il sabato pomeriggio alle 15. Io vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica con me, mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centeneri. Ma ovviamente se poi volete mandarci qualche osservazione, potete riutilizzare la buona vecchia casella di Rotoclassica, cioè rotoclassica@radiopopolare.it. Con questo è veramente tutto, una buona prosecuzione con i programmi di Radio Pop e una buona notte a tutti da Carlo Centemeri.
Just.